Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Come anticipato, siamo in collegamento in diretta con il nostro analista di politica australiana Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Marco, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, i temi, nonostante il coronavirus, sono tanti anche di politica in senso stretto questa mattina. Quindi io direi, da cosa vogliamo cominciare, Paul?
Sì, diciamo che le cose stanno tornando un po' alla normalità e quindi si torna a parlare, come dici tu, di politica che non sia solamente collegata alla pandemia. Possiamo cominciare dal COAG, che, come hai annunciato, ecco, è praticamente stato messo a riposo in modo permanente dal primo ministro Scott Morrison. E il COAG era il Consiglio dei Governi Australiani, quindi era l'ambito nel quale l'esecutivo federale e quelli statali si riunivano regolarmente, però la pandemia ha insegnato ai governi australiani che forse le formalità imposte dal COAG non sono più necessarie adesso che insomma, ci si può incontrare tramite internet. E quindi adesso Morrison ha spiegato che il National Cabinet, che è questo nuovo organismo che si è un po' creato organicamente durante il coronavirus, si riunirà adesso ogni 2 settimane in teleconferenza e 2 volte l'anno dal vivo. E il nuovo organismo sarà composto da 7 comitati che si occupano un po' di tante aree diverse, quali ad esempio formazione professionale, energia, edilizia e così via. L'obiettivo ultimo è quello di snellire e velocizzare i rapporti tra Canberra e stati federali. Il COAG era ritenuto ormai una struttura troppo pesante, troppo lenta. Bisognerà vedere però se davvero il governo riuscirà nell'intento, perché già qualche anno fa ci aveva provato Tony Abbott quando era capo del governo, ma senza troppo successo.
E possiamo anche dire, e qui chiaramente io faccio l'avvocato del diavolo e ti faccio questa domanda, non è una sorta di mossa gattopardesca, ovvero cambiare tutto per non cambiare niente? Cioè il COAG e il National Cabinet saranno la stessa cosa?
Sì, fondamentalmente sì, è semplicemente il modo in cui le riunioni vengono organizzate, quindi da questo momento in poi in teleconferenza, quindi ci si può aspettare, ecco, più flessibilità rispetto al COAG, che invece si riuniva non così frequentemente, quindi magari aspettiamoci, ecco, sì, più collaborazione fra Stati e Canberra. Però a tutti gli effetti, come dici tu, effettivamente si tratta di un po' di aver ribattezzato quello che era il vecchio sistema.
A questo punto parliamo del cosiddetto robo-debt, questa parola che in pratica, lo possiamo spiegare molto brevemente, il governo federale aveva deciso per recuperare presunti debiti oppure pagamenti fatti per errore o in eccesso o per frode a persone che usufruiscono di sussidi. Insomma, arrivava questa telefonata registrata e diceva o paghi o sono guai, questo per riassumere. A questo punto però sembra che il sistema abbia preso un po' una vita sua, abbia accusato persone che non avevano assolutamente alcun tipo di debito col governo di insomma, sborsare soldi, e è arrivato il verdetto finalmente.
Sì, il verdetto è arrivato e, come spesso accade, la spazzatura è stata portata fuori alle 5 di pomeriggio del venerdì, quando ormai tutti se ne sono andati, e così il venerdì pomeriggio il governo ha annunciato che restituirà 721 milioni di dollari che erano stati recuperati attraverso il programma RoboDebt, e il ministro della giustizia Christian Porter ha ammesso che il recupero dei crediti era illegale. Il sistema, come hai spiegato tu, era in teoria automatizzato, e cioè incrociava i dati dell'Agenzia delle Entrate con quelli del Centrelink per scovare chi era stato pagato di più del dovuto dal Centrelink. In realtà invece di intelligenza artificiale, bisogna dire che il sistema era stato concepito da un'intelligenza umana alquanto limitata, perché semplicemente prendeva il reddito dichiarato all'ATO e lo divideva per 26 quindicine per calcolare così una media molto alla buona da confrontare con i limiti quindicinali posti dal Centrelink. Quindi è lì che si è creato il problema, questo sistema di calcolo, e in centinaia di migliaia di persone si sono viste così richiedere soldi che in realtà non dovevano. E Porter ha ammesso che il sistema chiaramente non era sufficiente per richiedere soldi indietro ai contribuenti, e il risultato adesso è che quasi 500.000 di cartelle esattoriali saranno cancellate. E la vicenda però non si conclude qui, perché il governo restituirà questi 720 milioni, però c'è anche una class action ancora in corso, e il rischio adesso è che il governo debba compensare le vittime per i danni subiti.
Eh sì, perché parliamo naturalmente, oltre al danno economico, anche ad un danno psicologico e magari di immagine, perché appunto se tu ti trovi a non avere debiti con lo Stato, ma vieni appunto accusato di ciò, insomma le conseguenze possono essere anche serie.
Certo, certamente.
Senti, a questo punto l'abbiamo relegato in terza posizione, per così dire, ma parliamo ovviamente anche del coronavirus e della situazione che, come lo abbiamo già spiegato varie volte, cambia da stato a stato. Ad esempio abbiamo situazioni in Victoria che forse preoccupano un po' di più, il Queensland piano piano sta riaprendo, il New South Wales ha deciso di non costruire più lo stadio dei sogni, insomma facciamo una ricapitolazione.
Sì, in Victoria, il Victoria resta probabilmente lo stato un po' più preoccupante al momento, dove si continuano a registrare focolai qui e là. Più di 500.000 di abitanti dello Stato sono stati sottoposti a test per accertare la presenza del virus, però ecco, ci sono questi piccoli focolai. C'è stato quello del mattatoio Cedar Mates, poi quello dei McDonald's, e adesso è la volta di un focolaio a Keilor Downs, che è un quartiere nel nord-ovest di Melbourne. 13 casi sono stati finora collegati ad una singola famiglia. La conseguenza però adesso è che più di 100 studenti di una scuola locale sono adesso in isolamento, e questo ovviamente ripropone anche il tema della sicurezza delle scuole. Nelle settimane passate abbiamo sentito più volte diverse opinioni un po' contraddittorie in merito. C'è chi ci ha detto che le scuole sono sicure, chi invece che non era tanto convinto. Ecco, il governo del Victoria è stato, come sappiamo, quello un po' più che ha aspettato fino all'ultimo prima di riaprire le scuole, e adesso quindi abbiamo questi casi che forse danno ragione all'esecutivo statale. Intanto la ministra della sanità Jenny Mikakos, a causa appunto di questi focolai, ha deciso di prorogare lo stato d'emergenza fino al 21 giugno. E questo per dare più poteri alle autorità di rispondere ai casi così come questi si presentano, quindi c'è più flessibilità di gestire e modificare le norme. Però ricordiamo, nonostante questi problemi, da oggi in Victoria sono consentiti assembramenti fino a 20 persone, e vengono anche riaperte strutture come ad esempio le piscine o altri centri sportivi, dove però è necessario lasciare il proprio nominativo, e questo rimarrà per 28 giorni nella gestione amministrativa di queste strutture, così da consentire alle autorità di rintracciare possibili casi così come si presenteranno.
E parliamo adesso di Queensland e New South Wales.
Sì, anche in Queensland da oggi ci sono novità per quanto riguarda le restrizioni, ci si può spostare liberamente all'interno dello Stato, ad eccezione di alcune comunità indigene che restano off limits. La Premier Anastasia Palaszczuk ha però detto che i confini con gli altri stati resteranno chiusi per almeno un altro mese, quindi la Palaszczuk insomma continua nella sua posizione di chiusura agli altri stati. E come in Victoria, anche in Queensland saranno permessi assembramenti fino a 20 persone. In New South Wales invece le restrizioni sugli assembramenti non cambiano, 5 in casa e 10 all'aperto, però ristoranti e caffè potranno accogliere fino a 50 clienti. E come hai detto tu, ecco, c'è la grande novità, la Premier Gladys Berejiklian ha annunciato un pacchetto da 3 miliardi di dollari per sostenere l'economia, ma di questi 3 miliardi più di 800 vengono da soldi che erano stati stanziati in origine per ristrutturare lo stadio ANZ. E il governo adesso ha deciso di abbandonare il progetto e di dirottare i soldi verso altre iniziative. Ricordiamo, questo era un progetto che aveva suscitato diverse polemiche nel corso dell'ultima campagna elettorale nello Stato. E il pacchetto da 3 miliardi mira comunque a, come ho detto, a sostenere lo Stato, e la Berejiklian ha ricordato che più di 200.000 persone hanno perso il lavoro in New South Wales, e pertanto è vitale fare tutto il possibile per sostenere l'economia e creare occupazione.
Bene, ringraziamo come sempre Paul Scutti per la panoramica di politica australiana che ovviamente in questi ultimi tempi sconfina spesso anche nella cronaca. Paul, grazie, appuntamento a molto presto.
Grazie, a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.